Il Signore è con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco. Venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: Se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: Lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E rimproverandolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: Guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare, a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Si sente, ma c'è un. Ah? Lode al Signore, va bene. Lode, lode, lode. Anzitutto chiediamo, mandiamo una preghiera a quanti la conoscono, Elena Salamone di Novara, è una delle più antiche donne che hanno partecipato alla fraternità e che ancora, io la conosco da più di 30 anni, e poco fa è stato dato l'annuncio in televisione che ad Altavilla Milicia un uomo, il marito, ha ucciso la moglie e i due figli. Questa moglie è nipote di Elena Salamone, Antonella Salamone. Quindi adesso non si sa perché di questo insano gesto, ma ci preghiamo, affidiamo lei alla misericordia del Signore e i parenti, ovvio, a questo parenti. Li affidiamo anche loro allo spirito di consolazione. In questi casi è difficilissimo dire qualcosa, perché soltanto lo spirito può consolare il cuore delle persone che hanno avuto una perdita. Lode, andiamo al Vangelo di oggi, che come vi dicevo è un Vangelo molto forte. Ok, è un Vangelo molto forte, sente meglio? Sì. Siamo in questi pochi versetti al termine del primo capitolo, proprio è il primo capitolo del Vangelo. In questo primo capitolo già Gesù ha mostrato qual è la sua linea programmatica. Anzitutto è andato in sinagoga e ha liberato un indemoniato della sinagoga, dandoci l'invito a non fare una fede camomilla, ma una fede adrenalina. Molte volte, ma anche noi lo facciamo, la fede vuole tranquillizzarci. Abbiamo tanti problemi, andiamo in chiesa e ci tranquillizziamo, ovvero ci anestetizziamo. Prendiamo una camomilla, adesso c'è pure la camomilla con la melatonina, a così Nadum Meshiemo, ma il problema è sempre lì. E Gesù va nella sinagoga e quando questo sente predicare Gesù comincia a urlare e Gesù lo libera. Quindi attenzione, perché a volte i luoghi di culto possono essere luoghi di indemoniamento, quando specialmente ti dicono quello che devi pensare, quello che devi dire, quello che devi fare. Successivamente, quindi, Gesù già al primo capitolo viene buttato fuori dalla sinagoga, perché naturalmente il rabbino non è che vuole che i suoi fedeli facciano questa fine. E allora si sposta dalla sinagoga alla casa di Simone, dove c'è la suocera di Simone, che mal sopporta questo guru che turba la quiete familiare, perché in effetti Pietro, Simone, che poi viene chiamato Pietro, lascia la barca e segue Gesù. Quindi il menage familiare. E questa donna gli viene la febbre, sa che deve arrivare Gesù a pranzo, si mette a letto e Gesù la guarisce e lei si mette a servizio. E poi viene svelato il segreto dell'unzione di Gesù. E viene svelato il segreto che può essere anche nostro. La sera Gesù si vedeva Netflix e al mattino una serie Prime e la sera Gesù, dopo una giornata di lavoro, si doveva rilasciare, pregava il Padre. La mattina, mentre tutti dormivano, Gesù si alza e prega il Padre. Quindi il segreto dell'unzione, il segreto per una vita forte, per una vita piena, è quella della preghiera. E adesso si usa l'ultima novità di Parigi. Sto sempre alla presenza del Signore, quindi non ho bisogno di pregare. Ma se Gesù, che era il figlio di Dio, aveva bisogno di pregare e pregava la mattina e pregava la sera perché di giorno lavorava, facciamoci un punto di domanda e forse dobbiamo trovare il nostro modo di pregare. E c'è chi prega il rosario, c'è chi prega la novena, c'è chi prega le ore, i salmi, c'è chi prega con l'Eucaristia, c'è chi prega con la preghiera del cuore, c'è chi prega con il creato, San Francesco ed altri. L'importante è trovare la nostra preghiera, quella preghiera che ti collega, che ti fa sentire alla presenza del Signore. Perché senza preghiera non c'è niente, senza benzina la macchina non cammina, senza cibo il sacco non sta in piedi. Quindi evitiamo queste diete. Quella alimentare, se la volete fare, fatela. Ma se diete spirituali, dove assumiamo quest'aria da santoni e da... farei un punto di domanda. Quindi Gesù pregava la mattina e pregava la sera. Prendiamo esempio anche noi. La preghiera del mattino, la preghiera della sera, che sono le preghiere dei due grandi protagonisti della scrittura. Il primo è Abramo, che pregava di mattina, e l'altro è Giacobbe, che pregava la notte. Nel mezzo c'è la preghiera del pomeriggio, che è la preghiera della figura più scialba dei patriarchi, Isacco, anche se rientra il nostro Dio, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Però ecco, Giacobbe e Isacco, la sua era la preghiera del pomeriggio, la preghiera del pomeriggio che poi vede a Rebecca, se ne innamora e così via. Ok, e questo, cioè, riassunto dei capitoli precedenti. Ed ecco qui Gesù, e il versetto precedente non viene messo nella redazione domenicale, è peccato perché dà il senso del primo fallimento di Gesù. Gesù umanamente è un fallito. Noi non ce ne rendiamo conto. Certo, vediamo Clausen, vediamo Gesù di Zeffirelli, vediamo cosa, ma umanamente Gesù è un fallito. Gesù ha chiamato gli apostoli, ha chiamato Simone chiamandolo Pietro, ha chiamato Andrea, ha chiamato Giacomo, ha chiamato Giovanni, sempre in queste puntate precedenti, e dice loro: seguitemi. Io vi farò pescatori di uomini. Voi ci siete. Praticamente dice Gesù andò da solo a evangelizzare, andò a portare il Vangelo da solo. Gesù, non ci sono parole di rimprovero. Se tu non vuoi venire, Saveria, Gesù non ti dice niente. Gesù ti dice: Saveria, vieni con me, vieni con me e ti farò pescatrice di uomini. Ma se tu dici no, non è che ti rimprovera. Giustamente tu dici: mi ama lo stesso. Gesù ti ama. E è proprio perché ti ama ti ha chiamato. Ma se tu ti stai a casa, ti amerà lo stesso. Ma hai perso un'occasione. Questo ho fatto l'esempio di Saveria, ma l'esempio di tutti. Gesù ci ama perché ci ama a prescindere. Non è che ci ama perché noi facciamo i buoni, bravi e belli. Ci ama a prescindere. Ma proprio perché ci ama, ci chiama. Chi ama, chi ama, chiama. Stessa parola. Chi ama, chiama. E chiama a questo cammino. Però loro non vogliono, non se la sentono. E Gesù va da solo. Andò a predicare per le sinagoghe, nelle loro sinagoghe, e per far conoscere il Vangelo. A questo punto entra in scena questo lebbroso, un lebbroso trasgressivo, perché il lebbroso, l'abbiamo sentito nella prima lettura che ci ha letto Mimmo, non poteva avvicinarsi, anzi, se in lontananza vedeva arrivare qualcuno, doveva gridare: impuro, impuro, sciacura, sciacura, alla cura, allontanati. Invece questo non solo non si allontana, ma quando vede Gesù, va da Gesù, ci dice il Vangelo, va da Gesù e si butta per terra in ginocchio, quindi un atteggiamento religioso, lo supplicava e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. E non chiede la guarigione, chiede la purificazione, chiede di poter riannodare il cammino con Dio. Perché il lebbroso era scomunicato. Il lebbroso era considerato impuro, quindi l'impuro è quello che non è in comunione con Dio, quindi era scomunicato. L'impuro doveva uscire dalla città e stare nei lazzaretti. Quindi fuori dalla comunità, ovviamente non poteva andare in chiesa, che per loro era la sinagoga. Quindi quest'uomo ha sentito parlare di Gesù. Ha sentito che, l'abbiamo visto con l'indemoniato, l'abbiamo visto con la, e che tutte le persone dopo la guarigione della suocera di Pietro andavano nella casa di Pietro per chiedere guarigione. Quindi ha sentito parlare. E lui vuole l'assoluzione. Come capita, a volte alcuni preti sono molto rigidi, altri sono più elastici, e allora tanta gente va dai preti più elastici per avere la soluzione. Quindi lui va da Gesù per avere la soluzione. Se vuoi, tu puoi purificarmi. Attenzione, la lebbra è importante. La lebbra era considerata morto vivente, perché ti si decompone la pelle mentre sei ancora vivo. E nell'Antico Testamento abbiamo soltanto due guarigioni di lebbra. Solo due. Ed è importante ricordarle, perché noi possiamo ammalarci di lebbra. Oggi la lebbra non è più una malattia, almeno nel primo mondo. C'è una lebbra però spirituale. La prima è Miriam, la sorella di Mosè, che in un momento particolare in cui la comunità, Mosè ha avuto un calo di popolarità, perché Mosè si sposa dopo che ha lasciato la moglie a Zippora, lasciò la moglie e si sposa con una donna di colore, cosa vietata per gli ebrei, questa donna di colore. E allora la sua popolarità cade. E in questo momento lei cosa fa? Dice: non vi preoccupate, ci sono io. Lei e il fratello prendono la direzione della comunità. Ma Dio non ha chiamato Miriam. Chiese: Miriam, torna a mettiti al tuo posto. E siccome siamo nell'Antico Testamento, dove Dio non si fa passare la mosca sul naso, Miriam viene punita con la lebbra. E difatti Miriam era un nome in disuso, come nessuno di noi chiama Giuda. E attenzione, perché anche noi a volte siamo tentati di prendere il posto di un altro. Siamo tentati di potere. Ma in fondo, ricordate Saul? Saul era il re scelto da Dio, il più bello di tutto Israele. Però Saul cosa fa? Cerca di impossessarsi del ministero di Samuele. Oh, Dio lo toglie. Attenzione, ognuno di noi ha i suoi talenti, ognuno di noi ha i suoi carismi, tieniti il tuo. Perché se cerchi di prendere il posto di un altro, sacchete. Il Signore taglia carne e ossa. Il secondo invece è uno che già vive il potere, è Naaman il Siro. Che Naaman il Siro porta un mucchio di regali, da Eliseo per essere guarito. Eliseo manco gli parla. Lui voleva una benedizione, voleva toccare la lebbra, voleva cosa. Eliseo gli dice niente. Senti, se vuoi guarire, fatti il bagno nel Giordano. Lui appena vede il Giordano, che il Giordano è un fiume brutto. Lui veniva da Babilonia, dove c'erano i fiumi Parpar, come dire, che so, il Ticino, il Po, questi fiumi grandi e belli. Cioè, no, io ogni volta che attraverso il ponte del Ticino non posso fare a meno di guardare questo fiume azzurro, fiume bello. Guardi Loreto e dice: ecco, il Giordano è come Loreto nostro in confronto al Ticino. E Naaman dice: io ho il Ticino, io ho il fiume Parpar, che cos'è questo? E poi lo convincono, e quando lui si fa il bagno nelle acque del Giordano guarisce. Le acque di Israele, la Bibbia, ci guarisce. E non li guarì né un'erba né un emolliente, ma la tua parola che tutto risana. Di soltanto una parola il mio servo sarà guarito. Non mi stancherò mai di raccomandare. E attenzione, qui c'è un altro particolare di lebbra, perché la lebbra si può attaccare. E questa lebbra si attacca a tutti i gruppi che chiedono soldi. Allora, io per dovere ve lo devo dire. Perché dopo che fu guarito Naaman, aveva 12 asini pieni di regali, picciole, vestite, cose, di tutto e di più. E glieli voleva dare a Eliseo. Eliseo dice: no, no, io non voglio niente. La grazia di Dio è gratis. La grazia di Dio è gratis. Quindi non posso prendere niente. E Getsi, il servo, un po' come quando Gesù viene il giovane ricco, che aveva una pochi piccioli, Gesù gli disse: prima vai a distribuire i tuoi soldi e poi torni. Quel povero Pietro si dice: ma siamo accecchiti a un punto, che facciamo fatica a sbarcare il lunario. Arriva un ricco e non manne, ma pure tu Gesù, e vieni a beretà. Attenzione, Getsi cosa fa? Dice: Eliseo è troppo fissa. E mentre Eliseo si chiude in camera, lui va avanti e raggiunge Naaman. E dice: senti Naaman, il mio padrone ci ha ripensato. Non è che ci facesse una piccola offertina? Certo, e gli dà due asini pieni di oro, di cosa. E torna, se li nasconde per sé. E zitto tu, zitto io. Eliseo dice: Gezi, non è stato? Dove sei stato? Dice: ma, anziché dare aria, su cavolo che c'è, su Gioidano, su Cinzanzare. Gezi, la lebbra di Naaman si attaccherà a te. E lui si guarda ed era lebbroso. Attenzione. La grazia di Dio è gratuita. Quando noi chiediamo soldi e stiamo prostituendo la grazia di Dio. Poco fa scherzando dicevo: io sono un escort spirituale. E noi cerchiamo sempre di acchiappare cosa? Ma la grazia di Dio è gratis. Ovvio che noi adesso facciamo il ritiro, ve lo ricordo, il ritiro dal 28 al 31 marzo è gratis, però il Saracen, sto dicendo l'eufemia, il Saracen non è che noi diciamo: noi veniamo per la grazia di Dio, il Saracen vuole essere pagato, quindi noi paghiamo, ma il predicatore non lo paghi. E ci sarà una raccolta, e quella raccolta andrà per i carcerati, la questua normale della domenica. Ecco, diceva la signora poco fa che voleva mandare cose. E io ho avuto già questa esperienza: non arriva niente, arrivano solo i soldi, perché tu i soldi li fai nominali, quindi è una cosa legale. Tu mandi un bonifico a Laura Schiera, che si trova ai Cavallacci di Termini Imerese, riceve il bonifico perché è nominale. Ma se io mando un reggiseno, mando le biancheria intima che non viene data. Purtroppo no, adesso non voglio parlare male, quindi i soldi sono. Però ecco, vi dico questo perché in tanti gruppi, non so in questo di Palermo, non so, ma in tanti gruppi c'è la tendenza a far pagare anche la preghiera. E sono le preghiere più inutili. Quindi in un gruppo che vi dicono di ovvio che anche qui noi faremo la questo perché dobbiamo pagare l'eufemia. Anche nei gruppi, cioè alla preghiera normale, si fa una questo perché si paga anche l'agrumeto, si pagano l'Eleven Black, si paga cosa. Ma se tu vuoi, non è che tu per entrare paghi oppure prima di uscire devi pagare. E questo ve lo dico, se no, per chi è a valla. E la lebbra di Naaman passa in lui, si attacca in lui. E uomo avvisato, mezzo salvato. Attenzione, dice: ma allora, come disse Pietro, ma allora se tu hai mandato via quel giovane lì, chi potrà, come possiamo andare avanti? E questo è il punto. Come possiamo andare avanti? Quando successe 2 anni fa il patatrac, e quindi da una situazione di comfort anche economico si passò ad una situazione precaria, io personalmente mi sono interrogato, perché se tu in qualsiasi posto vai devi pagare, e non tutti c'è la mentalità di dare una piccola offerta, ma va bene così. E allora dissi: Signore, ma come si potrà andare avanti? E mi ricordo, io ero a Novara e sono andato alla preghiera di Oleggio. Io in questi casi molto forti non apro mai la scrittura, perché io so anche i punti e mi fido di quello che... E ho detto: Signore, io mi ricordo, sono andato alla preghiera e ho detto: Signore, tu mi risponderai. Perché a volte bisogna darsi delle risposte. Com'è che tiriamo avanti? E non ti puoi fidare. E anche se Gesù ci ha detto di fidarci degli altri, però insomma, per un progetto ci vuole una parola di garanzia. E io mi ricordo, sono andato alla preghiera di Novara, di Oleggio, e Laura Piantanida, e con quella vocina, è piccolina, timidina anche quando legge la parola, lesse la parola: guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, eppure il Padre vostro li nutre. Guardate i gigli dei campi, e manco tutte le cantantesse di Sanremo con tutte le miss di Missoni, di Armani o di altre, sono così eleganti. Cercate prima il regno di Dio. Tutto il resto vi sarà dato in aggiunta. Se il gruppo non può andare avanti perché mancano i soldi, vuol dire che questo gruppo non viene da Dio. Perché se Dio non se ne prende cura, se prende cura Raciduz, che io ho ancora la mangiatoia nel mio balcone e i Raciduz ogni mattina vanno a fare scopare un balcone, picchimiettano tutte le cose per terra, va bene. Ma se Dio non si preoccupa di nutrire questo gruppo, lasciamo perdere. E ti viene case. E case! Perché funziona così. È come quando noi vogliamo difendere qualcosa. Vogliamo difendere, dobbiamo difendere il gruppo, dobbiamo difendere la fraternità, dobbiamo difendere Padre Giuseppe, dobbiamo difendere il pastorale. Cosa disse Gamaliele? Quando ci fu il processo ai primi apostoli. Ah, perché vi preoccupate? Se questa è un'opera umana, finirà. Se è un'opera di Dio, vi troverete a combattere contro Dio. Io mi ricordo un vescovo e mi disse: tutta questa comunione dei gruppi è una comunione psichica. Alla prima contrarietà, questo gruppo cadrà. E di contrarietà ne abbiamo avute. Senza parlare del Covid, senza parlare dei provinciali disonesti, senza parlare della persecuzione, senza parlare, eppure siamo ancora lì. Ciò significa che questo viene da Dio. Fidati. Poi, ovvio, c'è chi sceglie altro, ma questa è la libertà dell'amore, perché l'amore propone, non impone. Questo per dire riguardo la lebbra. Quindi facciamo attenzione, perché poi molte volte andiamo a cercare la buffa Cassaro Cassaro. Vi ricordate questo detto palermitano, anche se siamo a Milano, è un po' nazionale adesso con Teresa Mannino che fa tutte queste cose. La buffa è la rana che si cerca per le vie del castro. Certe volte, e poi la colpa è sempre di qualcuno, e quando non c'è questo qualcuno sono gli spiriti dell'aria, ma attenzione, facciamo attenzione a quello che noi facciamo. Quindi questa è la lebbra. Siamo sempre all'interno del Vangelo. La lebbra va da Gesù: se tu vuoi puoi purificarmi. Gesù stende la mano, Stendi la mano, stendila, stende la mano. E qui addirittura in una predica del 350, quindi 1800 anni fa, San Girolamo dice: qui c'è la differenza tra l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento. C'è una differenza sostanziale tra il Dio degli ebrei è il Dio di Gesù Cristo, perché nell'Antico Testamento stendi la mano e c'erano sempre disastri, stendi la mano e c'erano le rane, c'erano le zanzare, c'era il sangue, c'erano i mosconi, c'era la cosa, e Gesù stende la mano, lo toccò. Ma perché lo toccò Gesù? Mi sapete dire perché lo toccò Gesù? Gesù aveva bisogno di toccarlo? Prima domanda. Gesù poteva guarire a distanza ha guarito la donna cananea, a distanza il centurione e a distanza. Perché allora lo ha toccato? Che tra l'altro era vietato. Va bene che Gesù era un dispettoso e quindi doveva sempre andare oltre la legge. Ma i lebbrosi non si potevano toccare, se no non ti davano il Green Pass. Il Green Pass te lo davano se tu eri puro, ma avendo toccato un lebbroso, quindi già sei. Ma qual è il significato spirituale? Ve lo domando perché io più volte l'ho detto e forse più volte non ci entra nella testa. Perché Gesù tocca il lebbroso? Brava signora, questa è una risposta plausibile, ma non ancora quella. Mi dica Felicia. Anche risposta giusta, ma non è quella. Dica.
Dio ama suo
Lei,
figlio, l'ha toccato per guarirlo.
ma lo poteva guarire?
Solo
Ok,
fatto perché
va bene, o dai la risposta oppure non dare aria alla bocca. Ok, va bene. Scusate, chi parla alzi la mano, Antonietta? Sì, viene detto, Gesù ha compassione, viene detto. Risposta giusta, ma non ancora esaustiva. Fuocherello, fuocherello, fuocherello. No, fuocherello. Signora? Signora? Signora, risposta giusta, ma non ci siamo ancora, perché Gesù non ha bisogno di toccare, perché alla figlia della Cananea, che addirittura era a casa, ci disse: tornatene a casa che tua figlia è guarita. O al servo del centurione, ci disse: tornatene che è già guarito. Mi dica? No, lui è Gesù Cristo. Sì, pure, però. Risposta esatta ma non esaustiva. Sentito? Dimmi. Risposta esatta. La risposta esatta è della signora Maria Luisa Graceffo, che non vince niente. Grazie, fa. Allora, Gesù si è caricato dei nostri peccati e ci ha dato la grazia. Quello che vuole dimostrare Gesù che lui è più forte di tutti. E quindi il male non ha la vittoria su di lui. Questo serve a noi perché? Perché molte volte noi abbiamo paura. Ed è negativa, mamma. Cose vere. A volte a me capita che mi avvicino a delle persone, sto male. Io sono poi ipersensibile, ma non posso dire chi figli e chi figliastre. E quindi io già so, a volte sono prevenuto, oppure se vado in un ambiente, in una casa, io prima di entrarci mi devo proprio fortificare al massimo, perché se no non esco. Questo per dire, Gesù, tu che sei incinta, stai attenta a questo, fortificati, riempiti. Le persone incinte sono le più fragili, perché hanno una creatura indifesa. Le persone incinte sono le più sensitive, sentono tutto proprio perché hanno due angeli appresso, l'angelo custode suo e quello del bambino o della bambina. Ma questo perché ve lo dico? Perché noi dobbiamo smetterla di avere paura. Noi possiamo incontrare persone lebrose, possiamo incontrare persone scomunicate, possiamo incontrare persone piene di peccato. Ma allora non possiamo essere dei fuggitivi, andando scappando di qua e di là. Noi siamo più forti. Noi dobbiamo essere più forti come Gesù. Da Gesù si dice che usciva una forza che era capace di sanare tutti. E se abbiamo paura a metterci anche nell'ascensore, ma che cosa vuoi fare? Se hai paura anche di un giramento di testa quando fai la preghiera, non ne vuoi dire. E noi siamo insieme a Gesù salvatori del mondo. Noi abbiamo fatto tutti la cresima. Ma vi ricordate quando abbiamo fatto la cresima il vescovo ti ha dato quello schiaffetto per dire sei soldato di Cristo? Ma che soldato sei? Se hai paura di questo, hai paura di quello, vai scappando re qua, vai scappando re da. E noi in Gesù siamo più forti. E mentre, ecco, la Signora ricorda la lettera ai Romani, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Però, ecco, il mondo cosa dice? Se prendi una mela marcia e la metti in un cesto di mele buone, marciscono tutte. Gesù cosa dice? Prendi una mela buona e la immetti in un cesto di mele marce, tutte diventano buone. È un capovolgimento mentale. Ce l'ha detto poco fa. E cosa ci ha detto? Non rendete vana la grazia di Dio. Perché se la salvezza viene dalla legge, Cristo è morto invano. Se bastano i 10 comandamenti, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Qual è il comandamento che devo rispettare? Vi ricordate il giovane ricco? Gesù ha detto, non c'è nessun comandamento, c'è il Vangelo. Ecco allora l'invito a diventare più forti noi, ad afferrare il diavolo per le corna, a essere più forti noi. Perché, allora, io ho un'anima da gatto, e ogni volta che incontro un cane, il cane, a parte Xavier, comincia ad abbaiarmi. Io la mattina faccio la mia passeggiata meditativa. A volte già, grazie a Gesù me lo sono detto, però faccio lo stesso questa mezz'ora di cammino. E attraverso un campetto che mi piace tanto, è pieno di alberi, bello. In questo campetto vengono anche i padroni dei cani che portano questi cani e cose. Quindi, se l'orario coincide con l'orario dei bisognini di un cane, sto cane appena mi vede... Allora, io ai primi tempi mi infastidivo e cercavo di accelerare da un'altra parte. Il cane mi seguiva. E se invece adesso ho imparato a fermarmi, e lo faccio, Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Attenzione, questo serve anche per noi, perché quando tu scappi, il cane ti insegue. Quando tu scappi, il diavolo ti insegue. Se tu ti fermi, grazie Gesù. E se tu ti fermi ed entri, ecco che allora anche il diavolo ti teme. Il problema poi è anche per tanti altri, le persone che amiamo, che purtroppo non sanno queste dinamiche, sono vittime inconsapevoli del male. Quindi Gesù lo toccò perché non ha paura. Gesù non ha paura, ecco come diceva la signora, non ha paura di niente. E per 366 volte nella Bibbia c'è scritto non aver paura. Ogni giorno, compreso l'anno bisestile, com'è quest'anno, ogni giorno Gesù dice non ti scantare, vai avanti. E quindi Gesù lo tocca e all'istante lui fu guarito. Perché, come qualcuno ha detto, c'è scritto chiaramente, non è un foglietto, Gesù, proprio l'Evangelista lo sottolinea, Gesù ne ebbe compassione. Quindi Gesù compassione, tese la mano, lo voglio, sì, pure, e subito fu purificato, subito è guarito. Quindi Gesù ha avuto questa compassione. Però io adesso lo sto facendo lentamente, perché se comprendiamo questo passo, può darsi che la nostra vita cambia e riprogrammiamo mentalmente la nostra vita. Rimproverandolo severamente, lo caccio via subito. Scusate, qui mi pare bipolare. Sapete chi sono i bipolari? Quelli che in un attimo ti portano alle stelle. E poi ti portano nelle stalle. Insomma, deciditi Gesù, abbi compassione, lo tocchi, lo guarisci e poi lo rimproverò severamente e lo cacciò fuori. A parte fuori, la parola esodo. E erano fuori già, cioè, erano nell'ambasciata. Cioè non è che Gesù era in una casa e lui entra in casa, non poteva assolutamente. Non è che erano in città, erano Opoletiama, città Semobar. Erano fuori già. Perché Gesù lo rimprovera severamente? No, questo glielo dice dopo, non dirlo a nessuno. Questo è un altro discorso. Lei, signore, è andata avanti. No, no, non è indemoniata, ha rimproverato proprio lui, il signor lebbroso. Fuocherello, ma non ci siamo perché non è al futuro, è al passato. Lo rimproverò severamente perché? No, nel futuro, passato. No. Sì, ma perché lo rimprovera? Oh, no, 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 no. Marito della mia figlia spirituale, no? Assolutamente no, perché Gesù è andato pure contro le regole toccandole, toccandolo. Rita Carollo. Fuocherello, fuocherello. Che cosa vi ha fatto? Eri un malato. Ci vedo diabete. Forza. Romano, lei discepolo. Carmelo. È importante questo rimprovero di Gesù. È importante, eh? Io per la guarigione, certo che ci credeva.
era già. Liliana, lo sai che ti amo e sei quasi arrivata. Allora, brava. Ecco, Liliana, è il rimprovero di Gesù al lebbroso. Ma come hai potuto credere? Come hai potuto credere che eri scomunicato? Come hai potuto credere a queste catechesi? Come hai potuto credere a questa predicazione che eri impuro perché eri ammalato, che eri scomunicato perché eri ammalato? Non solo eri ammalato, ma pure scomunicato. Ma come ci hai potuto credere? È questo che Gesù lo rimprovera. E lo cacciò fuori. Lo cacciò fuori. Questa era già la seconda parte. Prima lo rimprovera. E questo capita anche a noi. A volte il Signore ci rimprovera per dire: ma come hai potuto credere a questa predicazione distruttiva, a questa predicazione che ti colpevolizza, a questa predicazione che ancora oggi, ma vi ricordate durante il Covid, padre Livio Fanzaga, con nome e cognome, dalle emittenti di Radio Maria, ancora invocava il castigo di Dio per il Covid-19. Oppure lo vediamo con alcune minoranze che vengono benedette, alcune minoranze si scatenano, tutti ben pensanti. Ma come puoi credere che Dio discrimina? Vabbè che c'è madre, maciuzza e matazza. Vabbè che ci sono figli amati e figli non amati, ma qui siamo a livello umano, a livello divino. Dio ama tutti, indistintamente. Ma come l'hai potuto credere? Ecco allora il rimprovero di Gesù. E lo cacciò fuori. Da che cosa lo cacciò fuori? Lo cacciò fuori dall'ordinamento religioso che lo aveva fatto ammalare. Ecco, bravo, l'aveva già detto Mimmo Licare, quindi è inutile che lo dico io. Ah, sì. Quindi, Dio lo caccia fuori, e questo è importante per noi. Ciò non significa, noi non abbiamo una sinagoga, noi abbiamo la Chiesa, ma la Chiesa a volte, purtroppo, c'è una predicazione distruttiva, una predicazione che ti colpevolizza. E non è che dobbiamo uscire dalla Chiesa. Attenzione, io porto sempre l'esempio di due grandi uomini, perché tutti e due sono stati dei grandi. Uno è Francesco di Assisi, che in un momento in cui la Chiesa era ricca, sfarzosa e la gente faceva la fame, lui, per dare il messaggio alla Chiesa di diventare povero, lui si fece povero e sollevò la Chiesa. Martin Lutero, in un momento in cui si vendeva di tutto, le famose indulgenze, vuoi andare in paradiso, rammi picciole e te ne vai in paradiso, e vi ricordate lui mette le bolla papale dietro la porta della cattedrale? Lui era monaco agostiniano, e però non ha capito che le rivoluzioni si fanno da dentro. Lui ha spaccato la chiesa tedesca, vabbè, i tedeschi sono fatti così. Quindi, allora, com'è che noi dobbiamo fare anche noi uscire fuori? Ma da che cosa dobbiamo uscire? Dobbiamo uscire anche noi dalla religione. Dalla religione. E perché c'è religione e fede. E il libro della lettera agli ebrei dice chiaramente, chiaramente che allora, sto cercando il passo Comunque, va bene. Ecco qua. Sì. Ebrei 11:6. Senza fede è impossibile essere graditi a Dio. Dio vuole bene a tutti. Dio ama tutti, ma senza fede è impossibile essergli graditi. Qual è allora la differenza fra religione e fede? Perché dobbiamo capirlo. Perché se dobbiamo uscire dalla religione per entrare nella fede, dobbiamo capire da che cosa dobbiamo uscire, che non è uscire dalla Chiesa. Assolutamente no. Se veramente noi amiamo la Chiesa, la possiamo cambiare dal di dentro, essendo dentro il lievito che brucia, che fa fermentare la massa. Questo dobbiamo essere. Allora, la prima cosa è la legge. Ce l'ha detto chiaramente adesso, non rendete vana la grazia di Dio. Allora, nella religione c'è la legge, dove c'è il rapporto padrone e servo. Anche Mosè è un servo, quindi padrone e servo, mentre nella fede c'è il rapporto padre-figlio, e dove è un rapporto è completamente diverso. E attraverso la grazia, attraverso la gratuità, io ti amo, mentre tu nella religione, per andare in paradiso, per essere considerato buono, devi fare qualche cosa, qui non devi fare niente nella fede. C'è la grazia a prescindere. Devi soltanto sentirti amato, devi soltanto accogliere la grazia di Dio. Seconda cosa. La religione pretende l'ubbidienza, devi essere ubbidiente. E ubbidiente al padre, ubbidiente al marito, ubbidiente. E solo che nei Vangeli, solo 5 volte Gesù comanderà l'ubbidienza, sempre ai diavoli. Gesù non comanda l'ubbidienza, ma dà l'imitazione. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro che è nel cielo. Noi siamo chiamati all'imitazione del Padre. La perfezione, ovvio, non significa essere senza difetti, ma essere nell'amore, e nell'amore continuo. E la religione porta al merito, e quindi alla ricompensa se hai fatto bene, alla punizione se hai fatto male, mentre la grazia, la fede ti porta alla grazia. Cosa ha fatto il lebbroso per meritarsi la guarigione? Niente. Chiedere. Chiedete e vi sarà dato. Non c'è un qualcosa da fare. La religione porta l'esempio, siate come Santa Rita, siate come Padre Pio, siate come San Francesco, come Velius, come cose, e quindi ti porta un esempio, mentre la fede ti porta al servizio. Servi, e ricordate il pranzo di Babette di stamattina? Babette serve gli altri senza nessuna ricompensa, anzi, essendo donna invisibile, nessuno. E quando Martina, una delle sorelle, dice a Babette: "Hai fatto tutto questo per noi?" Babette dice: "No, io non l'ho fatto per voi, l'ho fatto per me." Molte volte. Io purtroppo, per grazia di Dio, ho tanti collaboratori e quando voglio bene ad una persona do qualche cosa da fare, perché chi mi serve il Padre mio lo onorerà, quindi do qualche cosa da fare. Molte volte capita che quella persona che cui ha dato qualcosa da fare si sente in credito con te. Come? Come il figlio il prodigo, il figlio maggiore. Io ti servo da tanti anni, io ti ho fatto questo, a me l'hai fatto? Ma l'hai fatto al Signore. Ovvio che l'hai fatto a me in prima persona, però è un servizio. Attenzione, questa è la grande cosa della religione. La religione ti porta al servizio per te. Se tu fai qualcosa, devi avere subito la ricompensa. La fede ti fa capire che quello che fai, lo fai per te. Io ieri sera sono stato sulle montagne russe. Oggi tutto il giorno qui con voi, domani una giornata intensa, martedì mattina alle 5 vado. E questo sacrificio l'ho fatto per voi? No, per me. Perché questa è la mia missione. Questa è la mia missione nel mondo. Poi, chi accoglie, chi non accoglie, chi viene, chi non viene, sì, umanamente tu sei contento, ma poi devi entrare in questo servizio divino. Io lo faccio per Gesù, perché questo è il mio cammino. Oggi voi siete qui non per fare un piacere a me, ma per voi, per fare un piacere a te, a tuo padre che non sta tanto bene, a tuo figlio che è nel pieno del successo, e a tuo marito, perché oggi è l'anniversario della morte di mio padre. Oggi Madonna di Lourdes, e mio padre non ha mai recitato il rosario, e la religione era una cosa di donne, e non era una cosa di uomini, anche se mio padre era molto spirituale, ma l'educazione che aveva ricevuto era un'educazione che la religione è una cosa di femmine. Quindi mia madre, grande donna di fede, di religione, col rosario in mano, e mio padre è morto. Io mi sono domandato, ma come mai? E come mai è scritto nella lettera ai Corinzi: tu, donna di fede, santificherai tuo marito, tu, marito di fede, santificherai tua moglie. Quindi Stefano, che non viene, tu qui oggi sei per Stefano, per i tuoi figli, e quindi per Valerio, per Vincenzo, per Vanessa, per Giuliana, per Giovanni. Mi ricordo tutte. Alleluia, alleluia. Giovanni non me lo posso dimenticare. Giovanni è il suo nome. Aveva 6 mesi nel grembo della mamma. E questo è importante. E nella religione noi vogliamo essere gratificati. Dobbiamo dire grazie. Grazie senz'altro. E dobbiamo sentirsi in credito con noi. No. E io adesso ultimamente ringrazio, se tu vuoi bene ad una persona, chi mi serve, il Padre mio lo onorerà. Onora il padre e la madre. Onorare significa ti do tutto quello che ti serve. E continuiamo, siamo già fuori tempo massimo. E separa, mentre la religione separa dalle persone. Quella è peccatrice, quella è peccatore, chi è negativo, cosa... La fede ti separa dal peccato. Già San Giovanni Paolo II diceva: dobbiamo aborrire il peccato, ma non il peccatore. Amare il peccatore e non amare. E per ultimo, la disuguaglianza. La disuguaglianza fra le persone, quindi buoni e cattivi, mentre l'uguaglianza è nella fede, siamo tutti uguali, si scende dal piedistallo. E qui è importante il punto di arrivo. Nella religione non arrivi a niente. Gesù dirà: via da me, costruttori di niente, non vi conosco. Mentre agli altri dirà: venite benedetti dal Padre mio. Quindi anche noi dobbiamo uscire. E il primo evangelizzatore non è Pietro, non è Giacomo, non è Giovanni, non è Andrea, Caterina. Il primo evangelizzatore è il lebbroso, perché gli dice al lebbroso: mi raccomando, non dire niente, Questo è importante per noi, non dire niente, cerca di riflettere sulla tua esperienza. È uscito e ha raccontato a tutti il fatto. Il primo evangelizzatore ha raccontato, come diceva bene la signora Marilena, ha raccontato i suoi stracci, ha raccontato che lui era lebbroso e doveva portare 3 agnelli ai preti per farsi dare il certificato e invece gratuitamente viene guarito e lo racconta a tutti. Venite e vedrete. Amen.
La donna del posto.